E come annunciamo, andiamo a cominciare questo giro di collegamenti, cominciando da Milano, la città modello del centro-sinistra italiano, che da pochissimi giorni ha inaugurato il nuovo biglietto a 2 euro, direi un prezzo europeo. Peccato che però nelle altre città del nord Europa la tendenza è quella invece ad abbassare il prezzo del trasporto pubblico. E poi accanto è tutta una serie di eventi che ci saranno nei prossimi anni, tra cui le Olimpiadi invernali, fino al progetto del nuovo stadio, che non vede direttamente coinvolto il comune di Milano, ma che sta diventando anche questo centrale del dibattito milanese. Una roba che a leggerla da fuori sembra assurda: costruire uno stadio accanto a quello vecchio, ma pressoché della stessa capienza. Però questa è la Milano da bere del sindaco Sala. Diamo intanto il buonasera al nostro corrispondente milanese. Ciao.
Ciao a voi.
Allora, cominciamo dall'aumento. Qui sembra che qualsiasi cosa viene fatta a Milano, ma questo non c'entra il campanilismo, ovviamente, no? Il trasporto pubblico in Europa, no? La settimana scorsa arrivava la notizia del dimezzamento del 50% del prezzo del biglietto e degli abbonamenti sulla metro berlinese, ma anche altre città d'Europa stanno abbattendo i costi del trasporto pubblico, che sicuramente sono elevati rispetto a quello italiano, ma qui dovremmo entrare in un discorso di standard eccetera eccetera che non mi va di fare. E sicuramente sono elevati, la tendenza comunque appunto è quella di diminuire per favorire il trasporto pubblico contro il traffico privato. A Milano invece si va contro tendenza, tant'è che addirittura ho letto un articolo critico del Foglio sull'aumento del prezzo del biglietto a Milano, che faceva invece presagire un altro scenario, ossia una futura vendita di ATM a un privato.
Sì, guarda, un po' ne abbiamo accennato qualche mese fa quando la misura si palesava, ma ancora ovviamente non era entrata in gioco così come è avvenuto nell'ultima settimana. Il tema dell'aumento del biglietto non è un tema da leggere così in assoluto, perché chiaramente dire che siamo contro gli aumenti dei biglietti è fin troppo facile e va indagato forse sotto una prospettiva diversa. Milano ha un tasso di copertura, diciamo così, attraverso il biglietto del costo vivo, il costo d'esercizio, di servizio, che è molto alto rispetto a quasi tutte le città medio-grandi d'Italia. Cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente per coprire i costi di servizio ci sono dei fondi statali, ci sono le pubblicità, ci sono le partnership e ci sono ovviamente i biglietti e ci sono le multe soprattutto. Quello che si riesce a estrarre dai biglietti in relazione al costo totale è molto, una media, diciamo così, molto più alta rispetto a quella delle città medio grandi italiane. Quindi quel biglietto va bene. Il problema dell'aumento, peraltro, maschera l'unico vantaggio, diciamo così, se vogliamo, di questo tipo di nuova tariffazione, che è una maggiore equità, diciamo così, della relazione tra il centro storico, cioè tra il perimetro della città storica Milano e invece il suo hinterland, la sua area metropolitana, che oramai, come dire, costituisce appunto un unico grande agglomerato urbano, e su cui ovviamente si andavano invece a creare sulla linea di confine dei meccanismi di tariffazione assurdi. Il problema quindi qual è? A che cosa serve l'aumento del biglietto? Questo è il vero tema. L'aumento del biglietto serve a migliorare il servizio pubblico, oppure c'è una linea di investimenti precisi che segnala, insomma, a che cosa è utile questo tipo di aumento della gabella? Non c'è, nel senso che Milano sta completando progressivamente un percorso durato più di 15 anni di potentissimo aumento, diciamo così, sia degli orari di servizio diurno che notturno, ma specialmente la costruzione di 3 linee metropolitane. Questo tipo di finanziamenti, che peraltro in buona parte non provengono ovviamente invece da questa fonte, ma da altri tipi di forme di trasferimento statale e via discorrendo, sono già finanziate. E quindi se si va ad aumentare sostanzialmente il costo del biglietto è per consolidare una società che però non è più soltanto una società di trasporto pubblico, diciamo così, di tipo novecentesco, ma è diventata a tutti gli effetti un soggetto privato che in parte ovviamente è anche controllato, ma soltanto in parte, ha delle quote ovviamente pubbliche, che è ATM, che sta lavorando alla costruzione di un consorzio peraltro molto più ampio, che tocca 3-4 province dal titolo Milano Next, ma che già in precedenza lavora sullo scenario ormai internazionale, e quindi che in qualche misura si avvantaggia della gestione di un trasporto pubblico locale per partecipare a gare in tutto il mondo. Un soggetto privato che ha gli obiettivi del privato di fare ovviamente a fine anno un utile, almeno prima di garantire un servizio esclusivamente più efficiente, e quindi è un aumento del biglietto assolutamente ingiustificato. Se poi si va in relazione alle altre metropoli europee, a quello che sta facendo Berlino, investendo quasi 20 milioni di euro l'anno, diciamo così, di potenziale guadagno che va a perdere proprio nel tentativo di incentivare l'accessibilità a un mezzo pubblico sostenibile, economico e via discorrendo, ecco, siamo completamente in una direzione ostinata e contraria, ma sicuramente opposta a qualunque dato di realtà.
Tutto questo, appunto, come a Milano, appunto, nei prossimi anni, con l'evento delle Olimpiadi, tra l'altro ci sarà un altro gettito importante per quanto riguarda di soldi che si investiranno, che arriveranno da più forme, che si investiranno, al di là che l'Olimpiadi ormai è dimostrato, qualsiasi tipo di Olimpiadi, queste sono quelle invernali, sono eventi a perdere, però è evidente che interessa poco che stiano a perdere, un po' come è stato Expo nel 2015.
Sì, questo delle Olimpiadi è un'altra, come dire, in qualche misura il tema è diverso, ma tocca un po' la stessa metafora, cioè alla fine bisogna chiedersi qual è il costo e qual è l'interesse pubblico a questo tipo di, a gestire questo tipo di operazioni. Il primo dato è che di quasi 10 città che hanno manifestato, chi appunto ha fatto semplicemente la prima manifestazione di interesse, chi ha portato avanti la candidatura nel tempo, alla fine, esattamente come le grandi Olimpiadi 2024 e 28, la finalissima aveva le stesse dimensioni del campionato, cioè se la sono giocata solo due città. Nel caso delle grandi Olimpiadi, Parigi e Los Angeles, si sono spartite due edizioni successive. Nel nostro caso si è arrivati quantomeno a un photo finish con soltanto due partecipanti, e tutte le altre città che hanno avuto, attraverso referendum, strumenti di democrazia diretta, se vogliamo dire, la possibilità invece di esprimersi, in cui la cittadinanza ha potuto dire la sua, si sono poi sostanzialmente via via ritirate. L'unico caso ancora diverso è quello di Erzurum in Turchia, che è stata, diciamo così, non accettata dal CIO per motivi di instabilità politica della location destinata a ospitare l'appuntamento sportivo. Ora, quello che è avvenuto più avanti, ovviamente nelle ultime settimane, è da una parte appunto la Milano che vince questa disputa e quindi comincia a chiarire, man mano a limare, a definire quelli che saranno i luoghi, le città, le infrastrutture previste per realizzare un evento che dura poche settimane, ma che ovviamente deve gestire lungo, in maniera super sostenibile, 500 chilometri di arco alpino da attraversare in tempi certi, rapidi e via discorrendo. Quindi anzitutto un impatto, prima che idrico, nel momento di esercizio dell'evento, un impatto di infrastrutture e via discorrendo, ma dall'altra ovviamente anche un impatto di carattere economico e sul lavoro e quale tipo di lavoro si va a fare in occasione di questi eventi. Il calcolo inizialmente suggerito a mezzo stampa di un'Olimpiade low cost sui 300-400 milioni di euro è presto smentito da cifre che in parte sono assolutamente concordi, diciamo così, con la serie storica di tutte le città che hanno preceduto l'impresa milanese, che dice che da una parte, vabbè, mediamente i costi aumentano del 100-150-200% a seconda delle edizioni nel corso degli anni a venire, siamo soltanto a 7 anni dal grande evento, ma dall'altra parte appunto il costo ha già ampiamente sforato di 1 miliardo di euro le prime previsioni. Ovviamente questi non sono tutti soldi che provengono direttamente dallo Stato, non possono provenire dal Comune, che ha firmato un documento per cui non avrebbe sborsato soldi, inizialmente l'ha detto anche lo Stato, poi ha cambiato idea. Proverranno sicuramente in parte dalle regioni, provengono in larghissima parte dai soldi che, diciamo così, che dalla quota parte del canone dei diritti televisivi e via discorrendo, che vengono ceduti al CIO in occasione appunto di ciascuno di questi eventi e che poi vengono nuovamente incamerati nel momento in cui si va a ospitare questo tipo di evento, quindi insomma c'è tutta una partita di giro, però sostanzialmente non è che siano risorse private. Poi ovviamente sì, in piccola parte c'è il contributo degli sponsor, dei biglietti, insomma il gioco è quello insomma che ciascuno di noi può immaginare, ma sostanzialmente parliamo di un impatto appunto economico, sociale ed ambientale di particolare rilievo per un appuntamento che in maniera meno efficace ancora di altri che ben conosciamo è riuscito in questo momento a toccare quelle corde, diciamo così, degli appassionati, quelli che un tempo era appunto lo sport tifato, giocato, vissuto, perché sta completamente cambiando il gioco. Si parla di diritti televisivi più che di pubblico, si parla di appunto di luoghi che con tante cose hanno a che fare, ma sicuramente non con gli sport invernali, è il caso della città di Milano su tutte, o dell'Arena di Verona per quanto riguarda la chiusura dell'appuntamento, e si parla ovviamente di un cartello che è diverso da quello di governo, in quota PD Lega, che per quanto riguarda appunto la governance del modello Milano è già inquietante anche in altri ambiti di intervento, non promette benissimo per quanto riguarda gli esiti, la legacy, diciamo l'eredità dell'evento già a partire dai prossimi mesi per quanto riguarda la qualità della vita di chi le città non le vive da turista ma da abitante.
Eh sì, no, mi veniva in mente la copertina dell'Espresso di qualche settimana fa, no? Che Sala esultante e la frase vincere sparata in copertina.
Era abbastanza inquietante.
Eh sì, era molto inquietante, che poi andava un po' a rimarcare, a parte uno slogan che ci piace molto poco perché ci fa riecheggiare altro, ma a parte questo c'era appunto un'adesione a un modello che invece avrebbe tanto, ma tanto di critico, proprio il modello Sala, che poi alla fine, no, leggevo, lo scrivevi anche giorni fa anche tu, poi per quanto riguarda le materie di sicurezza Milano stessa si sta assestando a tutte le altre città, perché poi, no, al di là delle critiche e dell'opposizione che si fanno a parola a questo governo, l'eredità di Minniti, che poi ora si chiama decreto sicurezza e poi decreto sicurezza bis firmato da Salvini, poi volente o nolente viene comunque assorbito con pochissima contrarietà anche dai sindaci come Sala, quindi anche Milano ha le sue zone rosse, oltre che da Milano sono anni che si sgomberano campi rom e via dicendo, poi ormai anche le sue zone rosse, dove tutta una serie di soggetti saranno espulsi o comunque persone non grate.
Sì, da questo punto di vista devo dire che in questa settimana milanese la giunta si è superata, nel senso che nell'applicare, o meglio nell'aggiornare il documento, diciamo così, il regolamento della polizia locale e nell'introdurre quindi appunto anche il Daspo urbano, si è passati, diciamo così, da una concezione che è quella che suggeriva la legge di protezione strategica di alcune aree sensibili, infrastrutture, le stazioni e via discorrendo, cosa che già contiene in nuce, come ne suggerivi, insomma, una precisa idea di a chi serve la città, quali sono, come dire, gli elementi di pericolosità sociale, anche una forma di legislazione criminogena, se vogliamo, però diciamo che Milano si è superata, nel senso che ha individuato 11 aree della città, peraltro eterogenee tra loro, quindi quartieri dello shopping, quartieri della movida, quartieri popolari, zone attenzionate da lotte territoriali e via discorrendo, e oltre a queste 11 aree che assomigliano più a un campo di sperimentazione appunto dell'estensione di questa visione estensiva del Daspo urbano, ha anche segnalato, come qua entriamo addirittura nel campo, insomma, con profili anche di illegittimità abbastanza ampi, quindi anche un regolamento che poi insomma andrà, probabilmente verrà contestato, insomma sarà materia di dibattito, anche individuando una sorta di raggio di 100 metri di attenzione nei confronti di una quasi totalità delle funzioni pubbliche della città, e quindi ospedali e strutture sanitarie, scuole ed università, alcune piazze piuttosto che monumenti storici, cioè una mappatura talmente puntuale Beh, in generale, da una parte la sostanziale copertura, diciamo così, dello spazio metropolitano con la zona rossa, e dall'altra la perdita del senso della, del confine, della misura, di una zona rossa nella misura in cui non è più percepita e percepibile, diventa gialla, qua la totalità dello spazio urbano nella mente delle persone. E quindi c'è, come dire, un agitare le corde del sospetto, della paura, del timore, del farsi in qualche misura vigile di, della via, del quartiere, della zona, perché è pericolosa, cioè perché necessita ovviamente delle norme che non stanno nella convivenza civile, ma che devono reprimere più rapidamente con la collaborazione di più cittadini, con più solerzia, in maniera più forte, peraltro provvedimenti amministrativi che spessissimo, come dire, vengono annunciati più per insomma fare grandi numeri, ma poi non vengono assolutamente confermati, manca la reiterazione, insomma, anche che ancora sono in una fase sperimentale in cui funzionano e non funzionano. Però è interessante, diciamo così, negativamente interessante, vedere come proprio Milano, che si racconta come bolla di antirazzismo culturale, di apertura, di inclusività, una sorta di una versione, come dire, un po' sciacquata delle città santuario per qualche, negli Stati Uniti per qualche periodo, che ovviamente vivono anche loro delle loro grandi miserie, oggi invece si lancia in un'applicazione tanto come dire pionieristica e disinibita di un meccanismo che racconta evidentemente di una cultura di destra. E bisogna sempre fare attenzione, perché gli stessi che puntano il dito su chi attacca Salvini dicendogli così vi dai visibilità, poi in realtà vanno a sdoganare nel tentativo di recupero del consenso precisamente quella cultura di destra che, invece, essendo appannaggio e proprietà, come dire, degli originali, ovviamente rischia di consegnare, per esempio, tra i tanti esiti, diciamo, più concreti che culturali, nell'occasione della prossima tornata elettorale, la città, una città più impaurita, più protetta, più diffidente, proprio in mano a chi ha annunciato di avere come prossimo obiettivo quello di espugnare la metropoli milanese.
Comunque una cosa è certa, no? Nel senso, poi ti ho fatto fare questo minestrone che parlava un po' di tutto, però ha un filo conduttore questo minestrone, è la privatizzazione, no? Che siano gli spazi, che siano sia il servizio pubblico o che sia appunto un'idea di città, ci sembra che in Milano la tendenza appunto del modello Sala, che poi sta scadendo il secondo mandato e da più parti si dice che potrebbe essere il prossimo e futuro candidato del centro-sinistra United Unito, però il modello è quello, e non è un modello, al di là delle sfumature, che così dissimile da quelli conservatori, ossia appunto un modello che vede il privato al centro e il cittadino ai margini, appunto è un'idea securitaria della città stessa. Poi a farsi le foto col calzino arcobaleno, come si dice a Roma, sono buoni tutti, quindi è anche abbastanza mettersi un po' più a sinistra di Salvini è semplice, quindi non è che che serva chissà che cosa, poi la sostanza è ben altra. Comunque, grazie di questo racconto, era un po' che non ci sentiamo, ne abbiamo fatto fare appunto questo aggiornamento, perché da più parte, cioè le notizie appunto su Milano sono diverse, e quella appunto della privatizzazione e degli sgomberi è un tema che speriamo non tornerà così a breve, ma che nell'ultimo anno e mezzo soprattutto è stato anche abbastanza centrale a Milano, il rischio che il prossimo turno sarà di nuovo abbastanza centrale con la battaglia contro le occupazioni, case popolari e via dicendo, che poi diventa anche uno strumento, se non sbaglio, per azzerare un po' tutto.
Sì, assolutamente, se posso aggiungere una nota, appunto l'ultima, diciamo così, delle partite che è emersa in questo senso è proprio quella legata al quartiere di San Siro. A Milano c'è una serie di grosse operazioni sui caseggiati popolari per quanto riguarda i quartieri del quadrilatero di Via Gola, del Lorenteggio Giambellino ed evidentemente di San Siro. Su San Siro, l'ospedale San Carlo e il nuovo stadio che dovrebbe sostituire il Meazza si gioca una partita importante, ovviamente. Diciamo così, il depauperamento della città pubblica per dare un primato a funzioni appunto che sono invece di interesse del tutto privatistico, legato alle due squadre, legato alla rigenerazione urbana di un quartiere più residenziale, legato alla marginalizzazione dei ceti popolari e dei migranti, insomma è abbastanza esplicita in questo tipo di disegno. Speriamo di sentirci anche per cose più divertenti, ma come sempre è stato un piacere, e a risentirci alla prossima.
Esatto, grazie, un abbraccio. Ciao, ciao.
Ciao a voi.